mille voci.
Se c'è una cosa che rende interessante l'interpretazione, la comprensione della situazione economica, sia essa locale, nazionale o globale, è che non sempre si capisce come sta andando e soprattutto come potrà evolvere. I segnali di incomprensione, per taluni anche di preoccupazione, non mancano. Se guardiamo per esempio alle fluttuazioni del mercato petrolifero di questi giorni, ci sono già spunti di riflessione, ma poi guardando per esempio la situazione dell'economia tedesca in rallentamento e forse anche in recessione, mentre l'economia americana sembra andare decisamente meglio nonostante i venti protezionisti di Trump. L'Europa in parte frena, l'America spinge, ma in questa lotta con la Cina, e la Cina si potrebbe dire attende. Poi aggiungiamo appunto le fibrillazioni di questi giorni dopo gli attacchi in Arabia Saudita. Gli elementi su cui insomma fare riflessioni non mancano, e non dobbiamo certo dimenticare la Svizzera che continua ad essere un paese economicamente solido con una moneta forte, che deve però anche reggere la pressione internazionale per non penalizzare le esportazioni. Ben ritrovati da Nicola Colatti al microfono, con Antonio Bolzani in regia e Enea Ponzio all'assistenza tecnica, Karin Kondolf ai telefoni. Per capire a che punto siamo, come interpretare alcuni di questi segnali, abbiamo chiesto aiuto a due osservatori rigorosi e di lunga esperienza che trovo e ritrovo qui con piacere in studio. Saluto in rigoroso ordine alfabetico Gianfranco Fabi, giornalista economico, già vice direttore del Sole 24 Ore, direttore di Radio 24, insegna tecniche e scenari dell'informazione economica all'Università Carlo Cattaneo di Castellanza e per il Sole 24 Ore cura un blog dal titolo Non solo economia. Buongiorno, ben trovato Gianfranco.
Buongiorno, grazie dell'invito.
E ritrovo sempre con grande piacere anche Lino Terlizzi, giornalista economico, già responsabile della redazione economica della RSI, già vice direttore del Corriere del Ticino, di cui è tuttora editorialista, collabora con il Sole 24 Ore. Ben ritrovato Lino Terlizzi.
Buongiorno a voi.
Lo so che le domande appunto sono tante, e forse quella che aleggia soprattutto, perché Lino Terlizzi me lo diceva prima, andiamo al cuore del problema, ed è quella di chiedersi se c'è recessione in vista, e se sì sarà una recessione potenzialmente globale oppure potrebbe essere anche una recessione regionale, quindi colpire certe aree e magari meno altre. Visto che la domanda, mi diceva Lino Terlizzi, è il cuore del problema, comincio proprio da lui. Sarà recessione, o meglio, come interpretare i segnali che vediamo adesso? Con preoccupazione, con attesa, con ottimismo?
Quando si parla di recessione bisogna anzitutto fare una distinzione, che so che è appunto una distinzione tecnica, però è necessaria. Una recessione per l'appunto tecnica significa che ci sono due trimestri consecutivi di crescita economica negativa, con il segno meno. Quando un paese, un'economia, incappa in questo tipo di crescita negativa per due trimestri consecutivi, si ha una recessione tecnica. Ben più sostanziosa, però, e ben più importante può essere una recessione non solo tecnica, ma una recessione, per esempio, annua, cioè in tutti e quattro i trimestri c'è un segno prevalentemente negativo e alla fine dell'anno, appunto, la crescita è negativa. È questa seconda che deve preoccupare di più, chiaramente, perché la recessione tecnica, per esempio la Germania, adesso vedremo i prossimi dati, potrebbe avere una recessione tecnica, ma quello che a cui bisogna guardare di più è la recessione annua, ad esempio, che comincia a essere più consistente. Se per un anno oppure per un altro anno ancora, questo è raro, diciamo in questa nostra epoca, però se succedesse una cosa del genere è chiaro che sarebbe più preoccupante. Allora tutto questo ci deve portare, a mio parere, poi avremo modo credo di entrare più nel dettaglio, a dire che sono possibili recessioni tecniche di alcuni paesi anche importanti. Addirittura qualche analista parla di una recessione tecnica nella prossima fase per gli Stati Uniti, che vanno meglio di altre economie, ma sono in rallentamento anche loro. Ecco, queste recessioni tecniche potrebbero esserci in questa fase, vedremo poi perché, ma non sono ancora un segnale di allarme così grave come potrebbe essere una recessione vera e propria, più prolungata, di cui per ora non ci sono segnali concreti.
Gianfranco Fabi, si dice appunto rallentamento dell'economia tedesca, traino dell'economia europea, insomma se soffre Berlino poi rischia di soffrire un po' tutta l'Europa. Adesso anche qui si potrebbero fare tanti discorsi, innanzitutto chiedersi come mai la Germania, che è sempre stata il traino economico dell'Europa, sta così soffrendo in questo momento, è una sorta di riassestamento della sua economia, in realtà invece, o forse è anche qualcosa di inedito. Come guardare a questa situazione in chiave europea, ovviamente?
Beh, indubbiamente in chiave europea siamo di fronte a una situazione una situazione inedita, una situazione che da anni non si verificava e che si verifica per molti elementi che stanno un po' complottando contro la possibilità di una crescita economica vivace come c'è stata negli anni scorsi. Questi elementi sarebbe lungo elencarli, ma possiamo cominciare. Si parte dallo scontro tra Stati Uniti e Cina sui dazi, che sta provocando anche un rallentamento delle esportazioni negli Stati Uniti, e la Germania è un grande esportatore negli Stati Uniti, soprattutto nel campo dell'automobile, un campo dell'automobile che costituisce uno dei punti di forza di tutta l'economia tedesca, anche perché il settore dell'automobile è un settore che ha una vasta dimensione, che ha molti elementi anche esterni di subforniture verso le grandi industrie. Per esempio, quello che forse si sa poco è che anche la difficoltà dell'economia italiana deriva dalle difficoltà dell'economia tedesca, perché il 30% dei componenti delle auto tedesche sono fatti in Italia, e quindi sono componenti che non si vedono ma sono parte reale poi del business. Quindi c'è un rallentamento derivante da questa guerra dei dazi, dalla diminuzione delle importazioni da parte degli Stati Uniti, c'è un rallentamento dovuto anche a fattori reali come la stagnazione demografica in Europa, in Germania meno che in altri paesi, molto più forte in Italia, e quindi c'è una minore domanda provocata da un cambiamento demografico. Quindi sono tanti elementi messi insieme che provocano una visione nuova dell'economia, in cui forse, qui mi permetto di avanzare un'ipotesi, ragionare con i vecchi schemi, con i vecchi metodi di calcolare il PIL, di vedere nel PIL l'unico modo di giudizio per vedere se un'economia va bene o va male, forse andrebbe un po' superato o almeno ridiscusso.
Beh, mi sembra una riflessione interessante quella di Gianfranco Fabi, proprio perché appunto in un'economia globalizzata in cui peraltro c'è chi chiede dei cambiamenti anche nel modo di produrre, nel modo di consumare, effettivamente forse guardare alla realtà da un altro punto di vista potrebbe essere anche utile. Lino Terlizzi, in tutto questo dicevamo, se Berlino soffre ne risente un po' tutta l'Europa, al cuore, al centro dell'Europa c'è la Svizzera, che sembra sempre essere in una condizione un po' diversa. Quanto diversa e quanto la Svizzera deve preoccuparsi della situazione economica europea, eventualmente?
Come sappiamo e come giustamente viene ripetuto spesso, un franco su due in Svizzera è guadagnato grazie agli scambi con l'estero, e quindi questo ci dice già qual è la situazione. La Svizzera da una parte ha un suo mercato interno molto solido che cresce ancora, è già a livelli elevati, pensiamo per esempio al livello medio dei consumi in Svizzera, che cresce ancora, ma non cresce, non può materialmente crescere a livelli astronomici per ovvi motivi, perché ha già raggiunto alcune cifre ragguardevoli già in passato e anche adesso è così. D'altro canto ha una voce esportazioni molto forte, naturalmente anche importazioni, ma il saldo commerciale svizzero è positivo a livello globale, cioè vuol dire che la Svizzera esporta più di quanto importi. E chiaramente questo secondo aspetto, questo secondo versante, è inevitabilmente connesso con l'andamento economico internazionale e soprattutto, per quanto riguarda la Svizzera, europeo. Perché da un lato è giusto cercare di diversificare le esportazioni, come in effetti le imprese svizzere, il sistema svizzero ha fatto in questi anni, verso l'Asia, verso l'area del dollaro, ma ancor più di quanto non fosse già stato fatto in passato. Però non si può negare la realtà, e cioè che circa il 60% degli scambi complessivi commerciali svizzeri riguarda l'Unione Europea, e dentro l'Unione Europea una parte considerevole ovviamente l'Eurozona, di cui fa parte la Germania. Quindi questo secondo aspetto fa sì che la Svizzera inevitabilmente sia collegata all'andamento internazionale. Regge meglio di altri paesi, di molti altri paesi, senza dubbio, ma risente. Quindi ci sono tutte e due le facce della medaglia. Per quantificare, proprio stamattina sono uscite le nuove previsioni congiunturali della Segreteria di Stato dell'Economia, che ci dicono che quest'anno, secondo la SECO, appunto, ci sarà una crescita economica dello 0,8% e non più dell'1,2% come precedentemente pronosticato da parte della SECO. Poi per l'anno prossimo dovrebbe essere 1,7%, come già visto in precedenza. Anche il Credit Suisse questa mattina si è pronunciato proprio sul tema centrale della recessione: sarà recessione oppure no? Secondo gli analisti del Credit Suisse, i timori di una recessione sono eccessivi per quel che riguarda la Svizzera. Il consumo sostiene la crescita, dicono gli analisti del Credit Suisse, e quantificano, per parlare di crescita economica, un 1,1% quest'anno. Ovviamente non stiamo parlando di grandi percentuali, però il punto centrale è se si va in recessione tecnica oppure no, se si va in recessione più consistente oppure no. Per ora, come dicevo, anche rispetto alla Svizzera, questa ipotesi appare lontana. I segnali vanno verso un rallentamento, ma non verso una recessione.
Poi ci sarebbe da fare tutto un discorso ovviamente anche sulla forza del franco svizzero, che è un elemento importante in questo quadro, ma vedo che Gianfranco Fabi voleva aggiungere qualcosa.
Sì, volevo aggiungere qualcosa, perché questi dati, queste informazioni, queste previsioni sono certamente importanti, e forse interessante notare come oggi la borsa svizzera stia crescendo, non moltissimo, sta crescendo dello 0,3, ha superato quota 10.000 che non vedeva da qualche giorno, e pensiamo solo che era a 4.000 dopo la grande crisi del 2000. Quindi la borsa svizzera, di fronte a queste previsioni, che sono previsioni di un rallentamento ma comunque di una continuazione della crescita, ha reagito positivamente. Quindi diciamo il sentimento dei mercati è un sentimento positivo in un momento in cui ci sono queste previsioni diciamo meno positive sul futuro della Svizzera, e c'è una situazione internazionale che non è solo quella di cui si parlava prima, della guerra dei dazi tra Cina e Stati Uniti, ma c'è anche queste tensioni, chiamiamole così, sul petrolio dopo gli attacchi in Arabia Saudita, così come ci sono altre tensioni internazionali, come dimostrano anche gli interventi della BCE, gli ultimi interventi di Draghi della scorsa settimana, con un'ulteriore misure di espansione monetaria. Quindi è una situazione complessa, ma in cui forse guardare con pessimismo al futuro è un po' esagerato.
Sì, anche perché poi c'è sempre la teoria delle profezie autorealizzatrici, quindi probabilmente bisogna fare attenzione a, come dire, a soffiare sulle braci sperando che poi il fuoco incendi tutto. È vero che i segnali comunque di preoccupazione ci possono anche essere, ma bisogna guardare soprattutto invece ai segnali positivi, e questa è una teoria che mi insegna sempre Lino Terlizzi. Se stiamo discutendo di tutto questo, non è soltanto per fare accademia, perché si potrebbe dire: ah, ma voi guardate i dati economici e il PIL che aumenta, non aumenta, lo spostamento di capitali, come vanno le monete, eccetera. Perché tutto questo ha dei riverberi poi concreti, perché significa che bisogna guardare poi agli investimenti delle aziende, che guardano al futuro, come sarà appunto il mercato, anche il mercato del lavoro. Sono tutte situazioni che ovviamente possono incidere anche pesantemente sulla nostra vita quotidiana. Quando per esempio in Italia si parla dello spread tra i titoli italiani e quelli tedeschi, si dice: ah, ma questa percentuale non si capisce mai bene il perché, la si cita in continuazione. Poi ci sono effetti molto concreti, tanto per non fare un esempio, ma ci sono altri segnali ai quali conviene prestare attenzione. Lo stiamo facendo questa mattina in compagnia di Gianfranco Fabi e Lino Terlizzi, giornalisti economici. Poi magari anche dal pubblico arrivano domande, anche perché non sempre è facile interpretare questi segnali e quindi farsi aiutare da chi ne sa di più. È in fondo anche il nostro compito.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
The real things you're
Alle 11 quasi e 22 a Mille Voci in compagnia di Gianfranco Fabi e Lino Terlizzi. Tra l'altro si parla di economia, si parla di prospettive economiche, ma quando si parla di denaro bisogna pensare sempre che si può essere anche generosi verso gli altri. E tra l'altro vi ricordo che è ancora in corso nella raccolta fondi, la 250esima raccolta fondi della catena della solidarietà per le donne in situazioni di crisi dimenticate. Ne abbiamo parlato e fino a giovedì 19 settembre si possono comunque fare dei versamenti, le donazioni possono essere effettuate tramite e-banking sul conto postale 10 15.006 oppure online sul sito web catenadellasolidarietà.ch, perché pensare agli altri a volte ci aiuta anche magari a stare meglio con noi stessi, lo si può fare anche con un aiuto in questo caso concreto. Dicevamo, segnali di interpretazione ma anche di difficile interpretazione di una situazione economica che in questo periodo sembra particolarmente così cangiante, no? Passa, non passa un giorno e improvvisamente tutti si preoccupano della quotazione del petrolio, perché ci sono venti di tensioni nel Golfo Persico e questo può preoccupare. E poi ci sono i grossi cambiamenti anche ai vertici europei, e qui magari volevo fare appunto una digressione sulla situazione europea. Chiederò ad entrambi, a breve Draghi lascia l'incarico di governatore della BCE, gli subentra Christine Lagarde. Abbiamo letto Draghi ancora recentemente ha detto bisogna continuare a pompare liquidità nell'economia. Con quale scopo e quali esiti, e quanto tutto questo poi ci può riguardare da vicino? Comincerei questa volta da Gianfranco Fabi.
Ma direi che la continuità alla Banca Centrale Europea ci sarà, anche perché Draghi lascerà l'incarico a fine ottobre, e nella sua conferenza stampa di settimana scorsa ha detto quello che succederà dopo novembre, quando lui non ci sarà più. Quindi sicuramente concordato con la nuova governatrice Christine Lagarde, e quindi la continuità su questo fronte è abbastanza evidente. Se il fatto che ci sia di nuovo questa misura, queste misure di immissione di liquidità nel mercato, dimostra in fondo, e Draghi lo ha ammesso, che anche i precedenti interventi non erano serviti a granché. Questo dimostra il fatto che non basta l'economia monetaria a smuovere l'economia reale. L'economia monetaria ha un ruolo importante, ma se si diceva una volta, se il cavallo non beve è inutile aggiungere acqua alla fontana, bisogna far bere il cavallo. E allora far bere il cavallo vuol dire muovere i consumi, muovere le decisioni di spesa delle famiglie, muovere le decisioni di investimento da parte delle imprese. E questo si fa creando fiducia nell'economia, creando fiducia nel futuro, quello che in fondo manca. Quando uno ha poca fiducia tende a risparmiare, tende a ridurre i propri consumi in vista appunto di un futuro che può essere negativo. Questa fiducia è quello che manca in fondo a livello economico, a livello anche personale, e qui un po' di colpa ce l'hanno anche i mezzi di comunicazione, ce l'hanno i giornali, ce l'hanno le radio, perché si parla troppo di crisi, si parla troppo di recessione, si parla troppo di difficoltà, e non si mettono in luce quelli che sono i dati positivi, quelli che sono i dati che invece possono far portare avanti un'economia reale che sia una risposta ai bisogni delle persone. E qui bisognerebbe parlare per esempio della rivoluzione tecnologica, che che sta cambiando il tipo di consumi, che sta cambiando il tipo di approccio a tanti elementi della società. E pensiamo a una cosa, si mette in luce molto spesso il fatto che l'innovazione tecnologica, i robot porteranno via il lavoro, l'innovazione sarà qualcosa che ridurrà appunto i posti di lavoro. Eppure economie come quella americana, ma anche come quella svizzera, che sono economie ad alto tasso di innovazione, sono economie che hanno anche un alto tasso di occupazione, una bassissima disoccupazione. Allora, qualcosa che non va nella narrazione sugli effetti della tecnologia e sulla narrazione della recessione, forse c'è. Quindi su questo punto bisognerebbe forse cercare di dare fiducia guardando positivamente al futuro, perché il futuro poi in fondo lo creiamo noi.
E questa mi sembra una riflessione molto interessante, quella di Gianfranco Fabi, perché la si può, diciamo, contestualizzare invece in, e qui vorrei una riflessione di Nino Terlizzi, rispetto a questa sensazione che invece oggi ci sia un ceto medio che si sente particolarmente fragile, fragilizzato, perché siamo in un'epoca di cambiamenti, si ha l'impressione che le difficoltà di questo ceto medio chiamato a pagare molto e si sente in qualche modo invece trascurato, poi passa spesso anche nel linguaggio politico e diventa ovviamente argomento che primeggia anche sulle pagine dei giornali. È una sensazione, come dire, come la si può spiegare questa sensazione secondo te?
Siamo in un'epoca di enorme divaricazione tra percezione e realtà. Parlo dell'economia soprattutto, si potrebbe anche fare un discorso sulla politica, ma richiederebbe una trasmissione forse specifica o più trasmissioni. Sempre rimanendo sul terreno economico, se uno va a guardare, ed è un discorso che riguarda anche la Svizzera, ma riguarda tutto il mondo, specialmente i paesi avanzati, se va a guardare ai dati concreti, reali, ecco, c'è una certa realtà. Se però, e lo sentiamo ogni giorno attorno a noi, si va a sentire come questa realtà viene percepita, ecco che c'è una differenza enorme. Allora possiamo analizzare da un punto di vista sociologico, politico, culturale e non solo economico perché si è arrivati a questa situazione, ma così è, e anche alcune evoluzioni politiche di populismo, di sovranismo eccetera sono nei nostri paesi, Svizzera compresa, legati anche a questo. Poi ognuno la vede come vuole, ma dal punto di vista politico, però oggettivamente è così, cioè non vengono presi per buoni spesso quelli che sono i dati ufficiali, che parlano un'altra lingua, sono di un altro linguaggio, e questo crea una frattura che non è positiva certamente, perché noi dobbiamo avere dei punti di riferimento sul prodotto interno lordo. Diceva Gianfranco prima, bisogna ristudiare, d'accordo, però nel frattempo è chiaro che dobbiamo tenere presente quello che è oggi il prodotto interno lordo, la disoccupazione, il rincaro o inflazione che sia, che è molto contenuto, bisognerebbe parlarne. Adesso questa ricerca ossessiva, secondo me, di una maggiore inflazione non è tanto giustificata, perché se l'inflazione è bassa, la situazione per il potere d'acquisto, soprattutto dei redditi bassi, soprattutto dei redditi medi, è migliore. Quindi sono tutti ragionamenti che vanno fatti basandosi su dei dati. Da questo punto di vista si può inquadrare anche il discorso della liquidità che si faceva prima, delle banche centrali. Cioè, le banche centrali sono chiaramente da anni, parliamo della Federal Reserve americana, della Banca Centrale Europea, della stessa Banca Nazionale Svizzera per alcuni aspetti, in una situazione di supplenza. Sono come a scuola i supplenti, sono stati chiamati a supplire perché l'insegnante che doveva essere lì non c'è per i suoi motivi, ma questa supplenza si sta prolungando oltremodo. E vediamo che sta andando avanti molto più delle previsioni, perché è chiaro che devono essere i governi, devono essere le mani pubbliche all'interno dei singoli paesi o di aree di paesi, come nel caso dell'Unione Europea o dell'Eurozona, a fare qualche cosa di più. E da questo punto di vista diciamo ci sono due grandi nodi, secondo me, della fase, che sono: uno, i dazi e il protezionismo innescato dal presidente americano Trump, contro il quale bisognerebbe avere uno schieramento internazionale, a mio parere, più forte, più convinto, perché è negativo il protezionismo, e non è solo contro la Cina, è principalmente contro la Cina, ma anche l'Europa. Certo. È stata già in parte coinvolta e lo sarà anche ancora, e anche la Svizzera direttamente o indirettamente. E l'altro grande nodo è quello del debito pubblico, che in molti paesi super indebitati sottrae risorse alla crescita e lì bisogna gradualmente diminuirlo. E qui sono i governi, non possono essere solo le banche centrali.
E qui credo che tocchiamo un punto interessante che poi riguarda anche la Svizzera, guardando per esempio ai recenti cambiamenti di governo in Italia, visto che dopo ci sono dei riverberi ovviamente dalla situazione economica italiana, e quindi penso alla Lombardia, alle regioni confinanti con la Svizzera italiana, che poi possono avere effetti ovviamente anche sul mercato del lavoro della Svizzera italiana. Si è detto l'arrivo di un nuovo governo in Italia, da un lato ha spento certi timori, dall'altro pone tutta una serie di questioni che adesso sembrano essere sul tavolo. Una di queste, e qui vi chiedo davvero aiuto a voi per comprendere quali effetti potrebbe avere, è quella di allargare un po' le maglie, no, delle costrizioni europee e sul debito pubblico e sugli investimenti e investimenti insomma in spesa pubblica. C'è un po' questa richiesta che sembra aleggiare. Voi come interpretate questa situazione?
Beh, indubbiamente va interpretata nel senso che l'Italia ha indubbiamente un alto debito pubblico, il 130% del prodotto interno lordo, ma il problema di questo debito pubblico non è tanto la sua ampiezza quanto la sua sostenibilità. Ora, in una situazione di tassi relativamente bassi, anzi quasi a zero, ovviamente non sono tali per chi acquista titoli di Stato a medio lungo termine, ecco, questa situazione di sostenibilità rende più facile gestire questo debito pubblico e far sì che non sia un pericolo per la crescita. In una fase congiunturale in cui c'è bisogno di un rilancio dei consumi e soprattutto degli investimenti, potrebbe essere utile allargare un po' il cordone della borsa e non guardare nell'immediato alla necessità di ridurre la quota del debito pubblico, ma di cercare di ridurre appunto il debito pubblico rispetto al PIL facendo aumentare il PIL, facendo aumentare il prodotto interno lordo, e questo sarebbe un aiuto anche alla sostenibilità del debito. Quindi in un certo senso potrebbe essere positivo il fatto che l'Italia, così come gli altri paesi, possono avere un rapporto più costruttivo con l'Unione Europea, costruttivo nel senso di cercare il modo di rilanciare gli investimenti. Si è parlato, per esempio, e penso che sia una cosa positiva, di togliere dal computo del deficit gli investimenti che vengono fatti in tecnologie verdi, in investimenti per la salvaguardia dell'ambiente, e questi sono investimenti che migliorano la qualità della vita delle persone e quindi potrebbero essere estremamente utili anche per riavviare quella dinamica dell'economia che ha bisogno di essere sostenuta. L'economia in fondo è una dinamica continua tra consumi, produzione, posti di lavoro, retribuzioni. Se la dinamica è positiva, poi tutto il meccanismo gira. Quindi si tratta di in qualche modo cercare di riavviare questa dinamica, e alcune decisioni possono andare in questo senso.
Anche perché, riprendendo la metafora di prima, se il cavallo non beve, almeno cerchiamo di evitare di trovarci in situazioni di siccità, che sarebbe anche peggio. Prima di ridare la parola a Nino Terlizzi, volevo sentire con Antonio Bolzani se arrivano riflessioni,
sì,
dai nostri ascoltatori.
Allora, a proposito di investimenti verdi, anche il pubblico è sensibile al tema e dice si dovrebbe investire molto di più sul o nel territorio, curandosi di un ecosistema e di una maggior produttività di qualità sociale e tecnologica che non sia soltanto fiscale. Poi ancora, il problema in Svizzera sono gli stipendi, sono troppo bassi ed è dura arrivare a fine mese, quindi si riporta il discorso su quelli che sono gli stipendi. Altro tema, altro spunto: fino a quando la Svizzera potrà continuare a vivere di rendita? Perché adesso stiamo vivendo di rendita. Poi ancora un altro messaggio da parte di Giovanni, che ci scrive che i tassi negativi sono stati leggermente peggiorati da Draghi per invogliare le banche a prestare più soldi invece di tenerli nel forziere. Ma proprio per questi prestiti conta la fiducia verso l'impresa, fiducia che viene meno per colpa dei politici. Che cosa fare allora? Tanto c'è,
sì,
parecchio,
vorrei...
spazia.
A parte che dovevo a Lino Terlizzi comunque forse un'aggiunta a quanto ha appena detto Giancarlo Fabi, però che forse si innesta già sulla prima domanda degli ascoltatori, cioè che si dice, ecco, per esempio investire in qualità piuttosto che in quantità. Oddio, sembra di sfondare un po' una porta aperta, però magari Lino Terlizzi aveva una riflessione su questo.
Dunque, prendo il discorso degli investimenti sull'ambiente, perché secondo me è un tema molto caldo in questo momento, giustamente da un lato, dall'altro però io vado un po' controcorrente, nel senso che sono d'accordo con Gianfranco Fabi quando dice che occorre una visione più positiva. Mi permetto però di dissentire sul fatto che la spesa pubblica oggi nei paesi super indebitati sia ancora una leva praticabile, perché l'Italia, per esempio, ha avuto 35 miliardi di euro di maggiore flessibilità negli ultimi anni, solo negli ultimi anni, e se vanno a finire poi in un circuito che è sempre lo stesso, dove non ci sono cambiamenti, è inutile chiedere questa maggiore flessibilità. E anche il fatto che attualmente a Bruxelles anche altri paesi chiedano flessibilità non cambia la sostanza del problema, nel senso che l'Italia l'ha già avuta. È come uno che ha avuto già delle fish e dice sì, però adesso degli altri le chiedono. E vabbè, ma tu le hai già avuti. Quindi secondo me oggi l'Italia ha una spesa pubblica di circa il 49% del PIL, che è una percentuale elevata. La media dell'Unione Europea è attorno al 45%. Questo 4% dovrebbe essere ridotto magari non in un solo anno, in due anni, in tre anni, però dovrebbe essere ridotto e dovrebbe essere portato alla media dell'Unione Europea, in questo modo tagliando le spese pubbliche improduttive. Qui vengo...
Solo per dire che sono d'accordo.
Benissimo, benissimo. Vengo al discorso degli investimenti ambientali che è sollecitato anche giustamente dai nostri ascoltatori. Allora, io sono assolutamente favorevole al fatto che vengano fatti maggiori investimenti per la tutela dell'ambiente, pubblici e privati, e quando si dice privati si sollecita il discorso della cosiddetta green economy, dell'economia verde, perché esistono tutti e due gli aspetti, non è solo la mano pubblica ma è anche la mano privata che con vantaggio può investire in questa industria cosiddetta verde. Detto questo, se noi escludiamo sul versante pubblico gli investimenti, come da più parti viene sollecitato oggi, investimenti per l'ambiente, dal bilancio pubblico, quindi dal calcolo dell'indebitamento e dal calcolo del deficit, creiamo un precedente che rischia di scombussolare tutti i bilanci pubblici. Infatti ci sono già ministri della sanità che dicono giustamente dal loro punto di vista, ma scusate, la spesa pubblica per la sanità vogliamo tirarla fuori dall'indebitamento, dal deficit, perché è una spesa importantissima. Hanno ragione da questo punto di vista, ma se noi tiriamo fuori le spese per l'ambiente, tiriamo fuori le spese per la sanità, direi anche le spese per l'istruzione, che sono assolutamente strategiche, il bilancio pubblico praticamente rischia di non esistere più. Quindi non possiamo fare questo tipo, a mio parere, di ragionamento. Gli investimenti per l'ambiente vanno fatti sia sul pubblico che sul privato. Gli investimenti produttivi più in generale, istruzione, sanità, infrastrutture, vanno fatti. I paesi che sono troppo indebitati, e tra questi purtroppo la vicina Italia, non possono aumentare ancora il loro indebitamento, perché sennò vanno in cortocircuito, i mercati fanno aumentare il famoso spread, i tassi di interesse salgono a dismisura, tutto va un po' a catafascio. Devono ovviamente mobilitare risorse private e combinazioni pubblico-privato. I paesi che invece hanno messo fieno in cascina, Germania, Svizzera, Olanda e altri ancora, limitando l'indebitamento pubblico e il deficit, possono fare in questa fase degli investimenti produttivi, però non di spesa corrente ma di spesa produttiva.
Veniamo dopo anche alle altre domande che arrivavano dal pubblico, perché forse alcune sollecitano anche qualche riflessione più puntuale legata per esempio alla situazione del mercato del lavoro della Svizzera italiana rispetto al resto della Svizzera, la questione degli stipendi, anche perché insomma gli elementi che possono suscitare anche a volte preoccupazione quasi risentita da parte di chi lavora, di chi fatica per lavorare, vanno anche tenuti in considerazione, però vanno anche contestualizzati. E poi capire invece che per la Svizzera invece, ce l'ha detto Lino Terlizzi, i dati economici sono sempre confortanti da questo punto di vista, e quindi bisogna guardare le cose nella loro globalità. Ci veniamo tra un attimo a Mille Voci questa mattina, ve lo ricordo, Gianfranco Fabi e Lino Terlizzi, che sono giornalisti economici di lunga esperienza. Stiamo cercando di vedere un po' la situazione nella sua globalità per capire, appunto, in fondo rispondere alla grande domanda che abbiamo fatto all'inizio: c'è rischio di recessione che si palesa ai nostri occhi davanti oppure no, e se sì, quali timori tutto questo ci sta suscitando. Standing on the edge of forever,
lights are the defenders of the faith we are. When the thunder turns around, they'll run so hard we'll tear the ground away.
Alle 11 e quasi 45, mancano pochi secondi a Mille Voci questa mattina in compagnia di Gianfranco Fabi, giornalista economico, già vice direttore del Sole 24 Ore, direttore di Radio 24, che insegna tecniche e scenari dell'informazione economica all'Università Carlo Cattaneo di Castellanza e per il Sole 24 Ore cura un blog non solo economia, in fondo non solo di economia, stiamo parlando anche questa mattina in compagnia anche di Lino Terlizzi, giornalista economico, già responsabile della relazione economica della RSI, già vice direttore del Corriere del Ticino, di cui è tuttora editorialista, collabora anche con il Sole 24 Ore. Insomma, un'appartenenza giornalistica che accomuna i nostri due interlocutori, pur nelle differenze, nelle sfumature di interpretazioni e di analisi. Avevamo lasciato qualche domanda in sospeso, in particolare quella degli ascoltatori che insomma parlavano di stipendi bassi in Svizzera, forse con anche maggiore riferimento alla realtà svizzero-italiana. Questa volta ricomincio da Lino Terlizzi, ne abbiamo parlato anche adesso mentre ascoltavamo il brano musicale. Non è facile contestualizzare poi una situazione economica così federalista come quella svizzera, insomma, dove ci sono delle grosse differenze, però questa è una delle grandi preoccupazioni del ceto medio.
È una preoccupazione non solo del ceto medio, perché adesso noi parliamo del ceto medio, va benissimo, però sotto il ceto medio c'è un ceto che non è medio, appunto è qualcosa un po' di meno, diciamo, nella scala dei redditi e nella scala sociale. Quindi attenzione anche qui a non focalizzare tutto sul ceto medio, che è una realtà importante, che rimarrà una realtà importante, ma che comunque non è l'unico discorso da fare. Detto questo, due punti nelle domande degli ascoltatori. Allora, il discorso la Svizzera vive di rendita, francamente messo così non lo capisco, perché non mi sembra che la Svizzera sia un paese che vive di rendita. La Svizzera è un paese che vive lavorando, con, come si diceva, un mercato interno importante, ma anche e soprattutto scambi con l'estero molto importanti, capacità di innovazione, di ricerca, di qualità, di creare qualità sui beni e servizi, esportazioni importanti e così via. Quindi non so a che cosa ci si riferisca quando si dice che si vive di rendita. Forse l'ascoltatore intendeva rispetto a posizioni acquisite in passato, ma anche questo non mi sembra personalmente almeno tanto vero, perché in realtà la Svizzera si è data molto da fare. Nel 2015, quando il franco svizzero ha avuto quell'impennata, come ricordiamo, dopo l'eliminazione della soglia di cambio con l'euro da parte della Banca Centrale Svizzera, c'è stato uno shock valutario, eppure la Svizzera è riuscita a reagire senza entrare in recessione. Quindi è andata avanti, ha cercato di innovare, certo con delle difficoltà, però voglio dire, non vedo l'immagine di un paese passivo da questo punto di vista. Secondo punto, brevemente, la questione degli stipendi, dei salari. Allora, se ci riferiamo al Canton Ticino, è chiaro che mediamente si guadagna meno che a Zurigo, Ginevra e in altri posti della Svizzera. D'altro canto, è banale dirlo, ma siccome siamo qui vicino, si guadagna mediamente di più che in Italia, per esempio, ma anche rispetto all'Austria o anche rispetto alla Germania o alla Francia. Allora uno dice, però là costa meno i beni e i servizi. Vero, però bisogna fare un rapporto, perché costano meno, ma ci sono stipendi molto più bassi. Quindi se uno fa il rapporto non è che sia proprio così chiaro che di là si sta meglio e di qua si sta peggio. Direi al contrario sotto molti aspetti. Altro punto, è chiaro che le aspettative legittime di ciascuno di noi sono quelle di avere qualche cosa di più. È giusto che sia così nella vita e anche nell'economia, però bisogna vedere che questo sia compatibile con il livello economico più complessivo, perché se no si astrae completamente dalle compatibilità economiche, si va un po' a sbattere contro il muro, perché poi si creano situazioni negative. Le statistiche ufficiali, che qualcuno può accettare oppure no, io le accetto perché sennò non so più di che cosa stiamo parlando. Allora, le statistiche ufficiali di Svizzera ci dicono che il salario in termini reali nell'ultimo decennio, non è vero che complessivamente sono diminuiti. In Ticino la media rimane inferiore, d'altro canto il costo della vita è un po' inferiore rispetto a quello di Zurigo e Ginevra, anche se ci sono delle spese fisse. Però questa è la situazione, non è una situazione perfetta. Beh, sono d'accordo, questo è chiaro, si può cercare di fare qualcosa di più, ma non è neanche, onestamente, per la gran parte delle persone una situazione catastrofica come spesso viene dipinta.
Gianfranco Fabi,
brevemente. Anch'io vorrei rifarmi un po' alle statistiche. C'è stata una recente indagine dell'Ufficio Federale di Statistica che dice, appunto riferendosi al ceto medio, uno dei pregiudizi e dei giudizi sommari che si sentono spesso è che il ceto medio non esiste più, è stato massacrato un po' dalla crisi che c'è stata dal 2008 ad oggi, una crisi che è molto più nella narrazione che nella realtà. E allora nel complesso l'Ufficio Federale di Statistica dice che la percentuale di persone appartenente al ceto medio, ecco, il ceto medio è quello che hanno uno stipendio tra il 70 e il 150% della mediana, della media degli stipendi, è rimasto sostanzialmente stabile. Ha toccato il picco massimo del 61% nel 2009 e minimo sempre del 56,8% nel 2013. Quindi è sempre attorno al 60%. Quindi il ceto medio esiste ancora, lotta insieme a noi. Forse gran parte di coloro che ci ascoltano fanno parte del ceto medio, anche se magari si sentono un po' penalizzati. Quindi come diceva giustamente Nino Terlizzi, gli stipendi non sono diminuiti, il potere d'acquisto è anche aumentato, però c'è questa narrazione della crisi, si parla ormai di crisi, però di crisi noi abbiamo visto nel 2008-2009 c'è stato un crollo del prodotto interno lordo, ma nel giro di 12-24 mesi a seconda delle situazioni siamo tornati a livelli precedenti e l'economia complessiva, Svizzera in particolare, è tornata a crescere, la qualità della vita è tornata ad aumentare, i problemi ci sono, nessuno nega che ci siano dei problemi, sicuramente ognuno vorrebbe guadagnare di più, potrebbe guadagnare di più, però dobbiamo tener conto anche della crescita della ricchezza complessiva. Il Canton Ticino è un'economia particolare all'interno della Svizzera, deve la sua ricchezza, deve la sua crescita anche al fatto di avere degli stipendi più bassi, soprattutto dei frontalieri, i frontalieri che aumentano tuttavia la ricchezza, la produzione, la capacità di reddito del Canton Ticino, e questo è qualcosa di cui poi usufruiscono tutti. Quindi in questo senso certamente sarebbe più giusto avere degli stipendi più alti, tutti lo vorrebbero, però la compatibilità complessiva bisogna guardare anche al fatto che questi stipendi possono aiutare a far crescere l'economia e la realtà di un cantone come quello ticinese.
Appunto. Tra l'altro in un contesto in cui comunque l'imposizione fiscale rimane tutto sommato bassa rispetto per esempio all'Italia, e comunque con anche legittime preoccupazioni invece di spese fisse che aumentano. E sicuramente i nostri ascoltatori, quando pensano a questo, pensano per esempio ai costi della salute, i premi di cassa malati che sono comunque diventati sempre più onerosi, e qui però si aprirebbe tutto un altro discorso che non possiamo fare, ma che forse i nostri ascoltatori ci ripropongono attraverso i loro messaggi.
Il discorso legato agli stipendi è un tema molto caldo, sensibile, certo, e delicato per quanto riguarda soprattutto il Ticino, e in effetti il pubblico reagisce e agisce. Allora c'è chi ci scrive: se ci sono tre polli e tre persone, per la politica ogni persona si è mangiato un pollo, anche se in realtà una persona sola se li ha mangiati tutti e tre. Questo per dire che si possono fare tutte le teorie e tutti i calcoli del mondo, ma la verità è che in Ticino molti, tanti, tantissimi fanno fatica ad arrivare a fine mese. Questo è un po' il riassunto di tanti altri messaggi in questa direzione. E poi c'è un messaggio, credo interessante, che riguarda i tassi di interesse. Visto che abbassare i tassi finora non è servito, perché continuare? L'unico investimento sicuro, ci scrive l'ascoltatore, da anni oramai è il mattone. Tutti comprano immobili proprio perché gli interessi sono bassi, i tassi di interesse, lo sappiamo, sono molto bassi. Questo non creerà una bolla immobiliare?
Ecco, due temoni che abbiamo tra l'altro poco tempo, ahimè, per sviscerare, ma io so che voi siete bravi nella sintesi e quindi riusciremo a riassumerli brevemente. Lino Terlizzi.
Ma sugli stipendi ho già detto, sugli immobili. Allora, qui c'è veramente un tema
al quale poi dedicheremo altre trasmissioni.
Sì, perché è importante, perché qui di nuovo non si può volere tutto da una parte e tutto dall'altra allo stesso tempo. Allora, la bolla immobiliare in Svizzera è stata evitata. C'è stato un surriscaldamento in alcune fasi, anche in questi ultimi anni, ma è stata evitata. Adesso siamo in una situazione in cui anche in Ticino, lo vediamo, cresce per esempio lo sfitto, cioè appartamenti che rimangono lì, che sono stati costruiti, case e rimangono lì. Se preso per il verso giusto e se non supera una soglia d'allarme, questo sfitto può essere un segnale, dire attenzione. Questo consente anche di evitare nuovamente la bolla immobiliare. Quindi lo sfitto, se non supera certe soglie, e anche al tempo stesso l'azione della Banca Nazionale Svizzera, della FINMA e del Consiglio Federale, che sono attenti e dicono attenzione con i mutui ipotecari, ci vogliono dei cuscinetti, ci vogliono dei freni, eccetera, è già successo e succederà ancora. Queste due cose messe insieme, se praticate ancora per il verso giusto, consentiranno di evitare la bolla immobiliare.
Gianfranco Fabi, quello che diceva l'ascoltatore sui tassi di interesse anche era interessante.
Beh, indubbiamente i tassi di interesse, per esempio, come diceva giustamente Lino Terlizzi adesso, portano al fatto che sugli immobili ci siano dei forti investimenti, ma porta anche al fatto che gli affitti possono diminuire, possono essere più bassi, proprio perché c'è questa tensione, quindi essendo uno sfitto il mercato fa sì che si riequilibri. E quindi in questo senso è anche un dato positivo che si possa pagare un affitto più basso oppure un affitto che non aumenta come in passato spesso aumentava quando c'erano dei tassi di interesse più alti. Quindi ecco, bisogna però dare atto al fatto che indubbiamente in Ticino c'è un disagio forse più forte che non nelle altre realtà della Svizzera. Gli stessi dati statistici dicono che il rischio povertà è il doppio rispetto al resto della Svizzera, quindi nessuno nega che ci possa essere un disagio, che ci possa essere un'area di persone, una certa disoccupazione che è di poco, però è più forte, più alta che non nel resto della Svizzera, però una disoccupazione c'è, quindi le persone colpite dalla disoccupazione indubbiamente vanno rispettate, hanno una grande dignità e vanno fatte delle iniziative per loro, ma di fatto c'è uno stato sociale, ci sono delle provvidenze, ci sono degli interventi, ci sono delle possibilità di avere dei redditi appunto complementari se si hanno situazioni di disagio. Complessivamente quindi diciamo che la realtà svizzera è una realtà che può rispondere a queste problematiche, che risponde anche a queste problematiche, quindi sicuramente vanno anche denunciate, vanno anche portate alla ribalta delle situazioni difficili, però va portato alla ribalta anche che c'è la ricchezza complessiva, la ricchezza del paese sufficiente per affrontare queste situazioni. Poi spetta appunto alla politica, ma spetta anche all'iniziativa dei singoli, spetta anche alla capacità di cogliere i temi, i problemi, per esempio da parte dei giovani spetta anche la capacità di scegliere la strada giusta, di scegliere l'istruzione giusta, le scuole giuste che possono portare a entrare nel mondo del lavoro. Quindi è un po' una responsabilità di tutti quella a cui siamo di fronte, e l'informazione ha un ruolo fondamentale per fare le scelte giuste.
Anche perché, mi ricollego a quanto diceva Gianfranco Fabi, l'innovazione tecnologica deve essere vista anche e soprattutto come un'opportunità e non soltanto appunto come un elemento di instabilità o di cambiamento che lasci sul terreno soltanto disastri, tutt'altro. È un investimento per il futuro. Per scoprire chi mangia i tre polli e chi rimane a digiuno, ci ripromettiamo di fare altre trasmissioni per parlare di economia. Credo che la questione, appunto, che dicevamo con Lino Terlizzi, di tornare anche sulla questione degli investimenti immobiliari, credo che sia un aspetto anche interessante da vedere e guardare poi ovviamente che cosa succederà nei prossimi tempi con gli avvicendamenti a livello europeo, la questione della Brexit che comunque avrà tutta una serie di influssi, quello che accadrà in Italia. l'Italia e ovviamente anche quale sarà il futuro dell'economia e della politica monetaria ed economica svizzera. Tutti temi interessanti che cercheremo di riprendere in compagnia dei nostri interlocutori. Intanto ringrazio Gianfranco Fabi e Lino Terlizzi di essere stati con noi questa mattina. Grazie di averci fatto capire un po' meglio, spero, le cose. Spero che sia stato utile per tutti. Mille Voci torna domani, saremo in esterna perché parleremo di economia reale e quindi questo sarà un aspetto interessante. Saremo in un'azienda di tecnologie e inizieremo un ciclo dedicato appunto alle aziende che portano un valore aggiunto tecnologico interessante. Da Nicola Colotti al microfono, tutti voi. A risentirci domani.